Modem.
Cette idée de milice, elle est très prégnante en Suisse. On a l'armée de milice, on imagine que tous les citoyens et citoyennes...
L'idea di milizia è molto presente in Svizzera, a partire dall'esercito ma anche nelle associazioni, per cui credo che nel nostro inconscio collettivo abbiamo considerato che un mandato parlamentare fosse una sorta di attività onorifica, accessoria, come partecipare ad un club di ginnastica o ad una corale. Credo che questo studio abbia mostrato come la realtà sia molto diversa e mi chiedo se questa idea un po' romantica e bucolica di un Parlamento di milizia abbia mai avuto un fondamento. Ciò che bisogna sapere è che essere parlamentare non significa semplicemente venire 4 volte all'anno per 3 settimane a Berna. Il lavoro e i dossier sono sempre più complessi, le sollecitazioni aumentano, per cui ci si può ragionevolmente chiedere se questa denominazione di Parlamento di milizia, che non è prevista né dalla Costituzione né dalla legge, corrisponda ancora alla realtà.
Il Parlamento di milizia, che non è prevista né dalla Costituzione né dalla legge, corrisponde ancora a una realtà. Noi disponiamo in Suisse di un Parlamento che ha énormément di pouvoir en comparaison internazionale. On a un Parlamento che légifère, che può légiférer.
In Svizzera abbiamo un Parlamento che gode di molto potere nel confronto internazionale. Il Parlamento legifera anche contro il parere del governo. I parlamentari possono deporre delle mozioni, delle interpellanze o dei postulati. Non esiste il sistema della maggioranza e dell'opposizione, per cui i deputati di maggioranza non sono obbligati a seguire il governo. Per far sì che questa nostra democrazia funzioni, occorre pagare un certo prezzo, non solo economico, ma anche scegliendo quale ruolo vogliamo affidare ai parlamentari, soprattutto delle future generazioni. È interessante sapere che negli anni 70 già si discuteva della eccessiva professionalizzazione della politica, per cui sono state introdotte delle indennità parlamentari proprio per permettere a più persone rappresentative della società di candidarsi alle elezioni.
Permettant à des gens qui ne sont pas des professionnels de la politique et qui sont représentatifs de notre société de siéger au Parlement.
E queste erano alcune dichiarazioni di Philippe Schwab, segretario generale dell'Assemblea federale, per introdurci al tema di oggi. Buongiorno dalla redazione di Modem, Franco Cristina al microfono, in diretta dalla Sala dei Passi Perduti di Palazzo Federale. Quanto è ancora di milizia il Parlamento federale svizzero oggi? Quanto è diventato un'assemblea di professionisti? Uno studio pubblicato la settimana scorsa dall'Università di Ginevra ha messo in evidenza ancora una volta la sua progressiva professionalizzazione, un aspetto noto già evidenziato da altri studi in passato. Quello condotto dall'Università di Ginevra ha anche messo in evidenza una certa inadeguatezza del sistema di compensazione finanziaria dei parlamentari per il loro impegno politico. Noi di questo discuteremo, del tipo di parlamentari che abbiamo o che dovremmo avere, di milizia o professionisti dunque, e ci chiederemo anche quanto il sistema attuale è ancora valido, adatto ai tempi, quanto come bisognerebbe cambiarlo per adattarlo alle nuove realtà in termini di età dei parlamentari o di mole di lavoro da eseguire. Con noi due consiglieri nazionali, Adèle Torrens, deputata dei Verdi, copresidente di questo partito, e poi Marco Romano, deputato PPD. Poi avremo due ospiti al telefono, iniziamo però con loro. Adèle Torrens, Philippe Schwab, l'idea di milizia, dice, ha detto, lo abbiamo sentito, l'idea di milizia, un'idea romantica che non risponde alle necessità e non corrisponde probabilmente neanche tanto alle realtà. Io le chiedo allora, per cominciare, la sua vita da parlamentare oggi che cos'è? È una vita da militante o è una vita da professionista?
È veramente una vita da professionista, e lo studio che lei ha citato ha mostrato che la media del tempo di lavoro per i parlamentari è di 87%, e questa è una media. È molto differente tra qualcuno che appartiene a un piccolo partito o a un grande partito. Io sono Verde, siamo il più grande dei piccoli partiti, e dunque io lavoro molto di più, lavoro a più di 100% per il mio lavoro qua. È vero che ci sono le sessioni, sono 3 settimane, 4 volte per anno, e dopo ci sono le sedute di commissione, ma questo è solo circa la metà del nostro lavoro. Dobbiamo anche rispondere ai giornalisti, questo è un grande lavoro, soprattutto quando si è in una Svizzera francese o Svizzera italiana, perché siamo molto meno, e dobbiamo anche fare tutto un lavoro, direi, durante le votazioni, il lavoro di campagna di votazioni, e tutto questo lavoro di vicinanza con la gente. Visitiamo imprese, lavoriamo tutti con associazioni, siamo con la gente al mercato, dappertutto, e dunque veramente questo è un full time job se si vuole farlo correttamente.
Quindi direi un impegno per lei considerato praticamente al 100%. Lei si considera parlamentare al 100%. Marco Romano.
Io mi considero un privilegiato, perché ho il piacere e l'onore di fare politica. Non siamo noi a scegliere, ma sono gli elettori. Non è che uno può svegliarsi e dire adesso voglio diventare parlamentare, ma deve guadagnarsi la fiducia degli elettori. È vero che l'attività di parlamentare occupa una gran parte delle nostre giornate, che spesso e volentieri magari vengono poi anche banalizzate dal cittadino, ridicolizzate. Siamo, per il cittadino comune, persone che non fanno niente da mattina a sera. Invece da mattina a sera dobbiamo far quadrare la vita da parlamentare con un impegno come questo di 40 minuti con i giornalisti. Abbiamo poi, tanti di noi come il sottoscritto, anche un'attività professionale ridotta al minimo, ma che soprattutto per un giovane è fondamentale, perché oggi sono parlamentare, domani non potrei non più esserlo e devo garantirmi uno stipendio, devo garantirmi un giorno o l'altro una pensione. Il sottoscritto poi anche un mandato a livello comunale, a livello di esecutivo, e il tutto va fatto quadrare in una settimana che non è assolutamente una settimana di 42 ore, ma le giornate cominciano molto presto la mattina e finiscono molto tardi la sera, e la politica, anche questo lo si dimentica spesso, occupa poi una gran parte anche del fine settimana, della sera, con impegni pubblici, incontri, richieste anche di appuntamento da parte del cittadino che non ci stanno in settimana e quindi vengono tipicamente regolate il sabato mattina.
Quindi anche lei, se ben capisco, si considera in pratica un parlamentare professionista praticamente a tempo pieno. Lei ha menzionato la sua attività di municipale, possiamo dire che il suo impegno politico è strutturato così? Parlamentare professionista e municipale di milizia?
Continuo a dire che non sono non voglio mai sentirmi professionista, perché non è una professione a lungo termine. È però è vero che l'attività politica ha una occupa una parte preponderante delle mie giornate, ma l'idea e il principio è quello sempre di vivere questa situazione come una situazione temporanea in questa fase della vita, non assolutamente come in altri paesi dove una volta che si diventa parlamentari lo si resta tutta la vita, e si ha soprattutto la garanzia che il giorno in cui si smette lo Stato provvederà. Questo è importante da segnalare. Noi il giorno che terminiamo, il giorno dopo, dobbiamo trovarci un lavoro, non c'è nessuna pensione, non c'è nessuna garanzia per il futuro. Sono a Berna adesso da 6 anni, immagino che fra 6 anni non lo sarò più.
Ecco, quindi magari lo possiamo riassumere quello che sta dicendo così: la politica oggi è un mestiere ma non una carriera per la vita. A livello di stipendio, se posso chiedere, insomma, questo mestiere quanto vi porta in tasca?
Bene, netto alla fine dell'anno restano 60-70 mila franchi.
Ha detto Ron?
Esattamente lo stesso, perché una cosa che è specifica anche nella Svizzera è che noi finanziamo i nostri partiti, dunque ciò che guadagniamo qui nel Parlamento dobbiamo versarne una parte che può essere molto importante al partito, perché qui non c'è un sistema di finanziamento dei partiti, siamo noi che siamo eletti che facciamo il dono del denaro per il partito, anche per le campagne, per le elezioni, talvolta per le votazioni, e dunque dobbiamo anche finanziare. Questo penso che è unico, non penso che i parlamentari negli altri paesi devono finanziare il proprio partito.
Una caratteristica svizzera. Dunque Marco Romano voleva aggiungere qualcosa.
Diciamo che se prendiamo quello che guadagniamo e lo dividiamo sulle ore delle giornate, che sono presso di 12, 14, 16 ore, lo stipendio non è sicuramente altissimo. E poi, l'ha detto bene, ha detto Renz, dobbiamo anche pagarci le campagne elettorali, quindi io dico sempre il primo anno dopo le elezioni serve per pagare la campagna elettorale.
D'accordo, al telefono dovremmo avere, non so se lo abbiamo perché avevamo dei problemi inizialmente, dovremmo avere Fabio Cappelletti, se c'è, la saluto, buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, Fabio Cappelletti, lei è politologo e coautore dello studio che abbiamo menzionato in precedenza, dunque questo studio che ha analizzato la professionalizzazione o meno del nostro Parlamento. Ci dia un po' il suo sguardo, quello che è uscito anche dal vostro studio. I parlamentari di oggi corrispondono a quelli che abbiamo qui attorno ai nostri tavolini nella Vandelalle, sono diventati praticamente tutti in sostanza dei professionisti.
Allora, inizio a dare un piccolo riassunto del nostro studio. Allora, nel nostro studio abbiamo identificato due tipi principali di versamento parlamentare da parte della Confederazione. Il primo tipo di versamento sono le remunerazioni versate per la preparazione dei dossier e la presenza delle sedute di sessione e di commissione, al netto delle cotizzazioni sociali e dei contributi partiti che sono già stati menzionati precedentemente. Questo reddito è grosso modo in media per i parlamentari tra i 55.000 franchi e i 65.000 franchi. Quindi i due parlamentari presenti sono abbastanza rappresentativi della media. Secondo tipo di versamento sono le indennità aventi lo scopo di indennizzare i parlamentari per le spese legate all'esercizio del loro mandato. Queste indennità sono forfettarie, ossia consistono in montanti fissi indipendenti dalle spese effettive. La principale indennità è quella di 33.000 franchi per l'ingaggio di un assistente parlamentare. Queste indennità annuali si aggiungono anche delle indennità giornaliere, per esempio per i pasti o le spese di hotel a Berna. Nel nostro studio abbiamo osservato che queste indennità tendono ad essere superiori alle spese effettive, soprattutto se un parlamentare rinuncia all'ingaggio di un assistente. Se si aggiunge la differenza tra indennità e spese effettive alla remunerazione principale dei parlamentari, si arriva a una remunerazione netta totale tra i 65 e gli 85.000 franchi all'anno, ossia grosso modo 5.000-6.000 franchi al mese. Sì. Corrispettivo di questa remunerazione, un volume di lavoro equivalente all'impiego al 50%, ritornerò dopo perché i parlamentari parlano di 80%, per farsi un'idea, in termini di salario orario, il trattamento riservato ai parlamentari è simile a quello riservato ai direttori di piccole e medie imprese operanti nell'ambito dell'informatica.
Ecco, quando lei dice 50% intende solo per l'attività di palazzo, vale a dire presenza alle sedute, preparazione delle sedute, presenza in commissione, giusto?
Esattamente, noi ci siamo appoggiati alla legge federale sulle indennità dei parlamentari, che definisce il lavoro parlamentare unicamente come presenza alle sedute e preparazione dei dossier. Dopo, come i presenti hanno già sottolineato, è chiaro che attualmente il lavoro di parlamentare include anche altre attività altresì importanti, come la partecipazione alle campagne di votazione, la relazione con i media, con i cittadini, le imprese, le associazioni. Se si tiene conto di questo lavoro supplementare, il tasso di attività sale al 70-90%, quindi 70, molto vicino a un certo un 100%.
70-90%. Ecco, lei ci ha fatto un riassunto un po' dei risultati di questo studio. Ci dica anche, dopo aver analizzato tutto questo, dal vostro punto di vista, tutto va bene nel sistema svizzero oppure lo studio ha evidenziato la necessità di porre qualche correttivo?
Di sicuro quello che abbiamo osservato è che il sistema non è molto trasparente, quindi globalmente le cifre che ho dato non sembrano enormi, quello che penso sia difficile per il cittadino è non perdersi nel diversi tipi di indennità e di versamenti che sono fatti ai parlamentari. Quindi penso che una prima cosa che si potrebbe fare per migliorare il sistema è veramente chiarificare, magari aumentare la remunerazione diretta e diminuire le indennità per le spese, che spesso queste indennità possono sembrare al cittadino troppo elevate, anche se in certo modo queste servono ad aumentare indirettamente la remunerazione per renderla accettabile per i parlamentari.
Dunque questa è un po' la critica che lei farebbe, più trasparenza, magari un compenso più sotto forma di stipendio ai professionali e meno sotto forma di indennità che a volte lei dice non sono utilizzate e vengono attribuite magari per compensare uno stipendio che formalmente è magari troppo basso. Io ricordo più o meno la percentuale nella distribuzione di quello che ogni politico, ogni parlamentare riceve, è più o meno di un 60% sotto forma di retribuzione diretta e un 40% che viene assegnato sotto forma di indennità per spese. Marco Romano non è completamente d'accordo con quello che il nostro politologo ci dice.
Ma ho grande rispetto, ma bisogna anche pensare come è strutturata la nostra confederazione, cosa significa essere parlamentari di milizia. Io abito a Mendrisio, dalla porta di casa mia alla porta di Palazzo Federale ho 4 ore e 10 minuti di viaggio con i mezzi di trasporto pubblico, che significa che se faccio una giornata solo a Berna ho già solo 8 ore di trasferta e pagare magari 6-7 ore di lavoro a Berna. Quando una seduta a Berna comincia la mattina alle 9, o prendo il treno alle 4:30-5, o se vengo già a Berna la sera prima devo pagarmi la stanza da solo, perché la legge prevede che abbiamo la stanza pagata solo tra due giornate di lavoro. Quindi adesso dire che le indennità sono esagerate, io pago di tasca mia tutte le notti qui a Berna, una parte mi vengono rimborsate, una parte purtroppo non mi vengono rimborsate. Chiaramente il collega bernese che abita a 200 metri di palazzo ha un'altra situazione, non riceve queste indennità notturne perché semplicemente può tornare a casa. Bisogna anche capire un attimino questo e rispettare anche un attimino l'eterogeneità del nostro paese. Magari sarebbe più comodo costruire un grande palazzo accanto a Palazzo Federale, far dentro delle stanze a mo' di hotel, ostello della gioventù, pretendere tutti i parlamentari vivano in questo grande ostello, probabilmente costerebbe un po' di meno, ma non avremmo questo attaccamento con la realtà locale, non avremmo questa rappresentatività all'interno del paese. Medesimo esercizio è l'esercizio dei media. Oggi siamo alla RSI, poi arriva la televisione svizzera tedesca a farti una domanda, adesso tipicamente ticinese visto che sappiamo le tre lingue, poi arriva magari un giornalista svizzero francese che ha bisogno di capire un tema. Io stimo in almeno un'ora al giorno al telefono con i media, quindi potremmo anche smettere di parlare con i media, ma non so se è tanto sano per la democrazia. E tutto questo non viene computato nell'attività di parlamentare.
Ecco, però è anche vero che ci sono delle indennità forfettarie che vengono comunque attribuite, come quella per l'assistente personale, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzate o no. Adèle Thorin, anche lei magari una reazione a quello che ha detto il nostro politologo, e poi la domanda in sostanza: c'è qualcosa che non va nel sistema attuale? C'è comunque qualcosa che andrebbe corretto?
Penso che non tutti possono essere consigliere nazionale con questo sistema. Di fatto questo sistema rende la vita più facile a quelli che sono d'accordo di andare in consigli d'amministrazione, perché quelli che lavorano accanto a questo mandato sono soprattutto gente che ha sedute nei consigli d'amministrazione, e questo è un problema perché talvolta ci sono conflitti di interesse e problemi di indipendenza. Per esempio qui in Svizzera abbiamo un problema con la salute, col peso delle assicurazioni, e nella commissione che è caricata di questi temi delle assicurazioni e della salute ci sono molta gente che è pagata dalle assicurazioni, dunque è veramente un problema. Non ci sono qua persone che sono impiegate normali con capo, questo non è possibile, perché quando si lavora già a 90% per il Parlamento non si può avere un lavoro normale. Dunque penso questo è un problema che favorisce gente che può essere meno indipendente come politici nell'azione politica, e dopo favorisce anche la gente vecchia. Ha detto sì al momento che noi giovani sono un po' meno giovani, ma dovrò anche cercare lavoro dopo il mio mandato politico, non resterò qua fino alla pensione, e non abbiamo alcuna assicuranza, alcuna pensione anche, dobbiamo col denaro proprio mettere denaro accanto per quando saremo vecchi, e questo è anche un problema per noi giovani politici parlamentari, è veramente un rischio finanziario di essere qua. Dunque penso che questo sistema che favorisce gente pagata da talvolta gruppi di interessi e gente più vecchia fa un Parlamento meno rappresentativo della popolazione e meno indipendente, e sì, penso che questo sia un problema.
Dunque un Parlamento forse non sufficientemente rappresentativo della popolazione, e una disparità di trattamento ma anche di mezzi e di sostegno a disposizione dei vari parlamentari. Insomma, il lobbista è messo meglio di chi non è un lobbista. Lei ha menzionato le assicurazioni, i consigli di amministrazione, penso che anche a sinistra si possono menzionare dei parlamentari, i sindacalisti, di cui ci si può chiedere quanto siano sindacalisti e quanto invece non siano dei lobbisti parlamentari, come ci sono anche a destra. Marco Romano, questo è un problema che una maggiore professionalizzazione della politica, in parte è vero, risolverebbe.
Probabilmente lo risolverebbe, ma genererebbe poi altre situazioni per cui i singoli gruppi di interesse avrebbero semplicemente l'interesse, scusate il gioco di parole, a fare eleggere i propri rappresentanti. Avremmo quindi un Parlamento di soli lobbisti. Invece credo che oggi, malgrado qualche difficoltà, ci sia un'eterogeneità nel Parlamento. Ci sono varie realtà, sia di età, sia di background di formazione, sia di background di interessi. Poi fa parte del sistema. Alla fine siamo tutti lobbisti delle nostre medesime idee, di quanto andiamo e vogliamo rappresentare, e alla fine dobbiamo renderne conto all'elettorato sotto elezioni. E oggi penso che nella nostra società dell'informazione globale oggi si può sapere tutto di tutti, e quindi tocca al cittadino sapere chi elegge, sapere anche quali sono le proprie attività. È vero che ci sono una serie di cliché, c'è una grande trasparenza, ognuno di noi è obbligato a segnalare tutti i mandati, www.parlament.ch, c'è la lista di tutti i mandati che ha al singolo parlamentare. Dopo ci sono un po' dei miti o dei falsi miti, siamo molto coinvolti in associazioni, in organizzazioni, e si crede subito che qui girino soldi. Noi siamo coinvolti perché siamo persone che hanno contatti, che diventa anche difficile dire di no, ma poi la remunerazione è zero. Io faccio sempre l'esempio a livello comunale, ho parecchi comitati di organizzazioni e associazioni locali dove non percepisco nessuna indennità, anzi sacrifico di nuovo sere per sedute di comitato, ma lo faccio con piacere perché dico l'attività politica comporta un legame col territorio, comporta un impegno per il territorio nel quale si viene eletti. Io credo che la professionalizzazione della politica comporta dei costi enormi. Ricordiamo che siamo il Parlamento in assoluto meno caro al mondo, non c'è un Parlamento che costa così poco come quello svizzero, siamo un paese che tutto sommato va bene, quindi non mi lamenterei troppo. Siamo un Parlamento che costa poco e siamo un Parlamento che funziona, e se guardo i parlamenti attorno a noi, qualche volta ci capita di viaggiare, di avere degli incontri, ecco, io non vorrei essere mai nella situazione di un collega italiano o tedesco. È vero, guadagnano somme che ti fanno venire i brividi, spesso hanno la pensione garantita, quindi per i giovani diventa interessantissimo, ma non è la vita che mi interesserebbe.
Il collega italiano-tedesco, fra poco gli chiederemo un parere, prima però un brano musicale, Politiquement Correct, a cantare è Jean-Patrick Capdevielle.
J'ai ma tête d'épingle, épinglé sur les épaules. Mon beau complet gris, ma cravate couleur, jour pas drôle. Hey, hey, même si j'ai l'air bien sage, j'attends qu'un miracle pour sortir de ma cage comme vous.
Politiquement Correct, questo era Jean-Patrick Capdevielle. Io saluto, dovremmo averlo al telefono, Claudio Micheloni, buongiorno.
Buongiorno.
Claudio Micheloni, lei è senatore italiano, eletto all'estero, in Svizzera, dove è cresciuto ed abita. L'abbiamo insomma invitato a questo dibattito per offrirci il suo sguardo esterno. Lei è un professionista della politica in Italia. Ci può dire, magari per cominciare, quanto guadagna un senatore italiano, se si può?
Sì, sì, si può, sono informazioni pubbliche. Ma io vorrei già ringraziarvi per le cose che ho sentito, molto interessanti questa mattina per me. Il nostro salario è lordo di circa 10.000 euro, di netto 4.900 euro, perché noi paghiamo le tasse alla fonte in Italia. Questo è il salario, dopodiché abbiamo un'indennità formata da vari capitoli, come ho sentito i colleghi svizzeri, per i nostri assistenti e per vivere a Roma, perché noi siamo in sessione permanente, tranne il periodo di vacanze di agosto, e siamo a Roma minimo 3, ma generalmente 4 giorni alla settimana.
E questa indennità,
questa indennità globale si aggira attorno ai 9.000 euro per pagare il nostro personale sul collegio e il personale che abbiamo a Roma al mese, più la residenza che dobbiamo avere qui a Roma.
Ancora un'indicazione, Claudio Micheloni, per piacere, lei quanti assistenti ha?
Io in questo momento ho 3 persone e mezzo a tempo pieno.
Ecco, che sono pagati con questa indennità?
Sì, sì.
D'accordo, va bene, allora l'abbiamo detto, lei è cresciuto in Svizzera, conosce bene il sistema svizzero, è attivo, l'ho detto, l'abbiamo detto, politicamente in Italia. Ci dica il suo sguardo sul sistema di milizia, anche un po' sulla discussione che abbiamo avviato. Cos'è? Qualcosa che guarda...
Ma visto da fuori, noi appunto quando facciamo gli incontri tra parlamentari, e l'impressione che abbiamo quando incontriamo i colleghi svizzeri è il ruolo importante delle lobby. E quello che ha detto la collega mi appare molto importante, cioè si ha l'impressione che una parte dei costi della politica siano coperte da lobby, e non tutte le lobby hanno gli stessi mezzi, e dunque qui c'è una domanda che ci si può porre visto dall'esterno, sempre. Per quel che riguarda la professionalità o non professionalità, almeno per i problemi che incontro io in Italia, meno tempo ha il politico e più si demanda ai tecnocrati. Il mondo è sempre più veloce, i problemi sono sempre più complessi, le ore che abbiamo a disposizione tutti i parlamentari dei paesi democratici sono 24 ore al giorno come tutti i cittadini, dunque non è che riusciamo a fare i miracoli e a conoscere tutto in dettaglio, però meno disponiamo di persone indipendenti al nostro servizio, meno tempo abbiamo per questa attività e più peso hanno i tecnocrati. Questi, non so se questo aspetto sia secondario, a me appare abbastanza importante, un rischio.
Bene, vediamo di chiedere una reazione ai nostri parlamentari. Adèle Thoron, dunque, 2 punti messi sul tavolo: uno, quello di un equilibrio, di un disequilibrio o di una mancanza di indipendenza dei politici a causa di questa dipendenza dalle lobby, e l'altro un po' a chi insomma, chi tiene in mano le decisioni della politica, i politici o i tecnocrati.
Sì, vorrei sottolineare un punto che per me è incredibile. Il salario non si può confrontare veramente il giorno e la notte, non so se si dice questo in italiano, le jour et la nuit, perché è anche per il sostegno professionale. Il signore ha 3 persone e mezzo che lavorano per lui. Noi abbiamo 30.000 franchi per anno per impiegare qualcuno, ma questo è un salario ridicolo, ma anche per i spesi del lavoro. Per esempio, noi non abbiamo un ufficio per lavorare, io lavoro al tavolo della cucina a casa, e dunque ci sono, questo non mi disturba personalmente, ma ho molti colleghi che affittano un ufficio per lavorare, e questo è solo con questi 30.000 franchi. bianchi. Dunque è veramente ridicolo e siamo parecchi a non avere un assistente, perché questa somma è talmente inadeguata che non vale la pena, e come guadagniamo pochissimo preferisciamo guardare questo denaro come proprio salario e fare spesso il segretariato, le ricerche e tutto.
Parlo voi, però su questo problema che sostanzialmente è quello dell'indipendenza del politico svizzero, sia nei confronti di chi semmai vi aiuta a sopravvivere, le lobby, sia anche nei confronti dei tecnocrati ai quali magari siete obbligati a delegare una parte del lavoro.
Sì, è vero, questo è molto importante. L'amministrazione è molto forte, perché quando noi dobbiamo sviluppare un testo di legge, per esempio, quando facciamo un'iniziativa parlamentare, io non sono giurista, io sono, ho fatto studio in filosofia e in politique publique, politiche pubbliche, ma non sono giurista, e quando devo scrivere qualcosa per fare una proposta qui in Parlamento ho bisogno di un giurista che mi fa questo. Allora, per fortuna ho un grande réseau e ci sono molte persone che mi aiutano senza che io paghi, ma questo è solo perché sono amici, sono verdi e gente gentile, ma non ho specialisti, e dunque l'amministrazione è molto molto forte e noi siamo deboli, e questo non è sano, non è veramente sano. Dà più potere al Consiglio federale, meno potere ai parlamentari. È giusto ciò che il signore ha detto, dà anche più potere ai tecnocratici che non sono nella politica. La politica sono decisioni di valore, di società, non si può regolare tutto con la tecnocrazia, non è buono.
Marco Romano.
Beh, prendiamo un esempio, un testo di legge, noi ci riceviamo la proposta del Consiglio federale, possiamo leggerla, rileggerla, chiedere aiuto a chi lavora, chi usa poi la legge sul terreno, quindi ci vogliono già ore, sviluppare magari delle idee, capire che qualcosa non va, poi si arriva in commissione, di fronte si hanno 3-4 funzionari che hanno lavorato 8 ore e mezza al giorno su quel testo di legge negli ultimi 2 anni, si possono porre domande, si possono porre anche dei quesiti critici, no, non va bene, la prima risposta che arriva dal funzionario è: signor Romano, lei ha ragione, guardi, proprio sulla domanda che ha fatto esiste uno studio di 400 pagine, lo vuole leggere, al che si dice sì, me lo mandi in PDF per non stamparlo, ma non si ha assolutamente il tempo di leggere queste 400 pagine, quindi c'è una differenza di conoscenza dei dossier tra l'amministrazione e i parlamentari. Dopo tocca a noi parlamentari farci furbi, costruire i contatti con chi poi utilizza queste leggi per mettere in difficoltà l'amministrazione, per poi correggere queste leggi, migliorarle. Quindi effettivamente talvolta o spesso si sente la mancanza di una collaborazione, ma c'è anche tutto il lavoro amministrativo, c'è tutto il lavoro coi media. I media arrivano, ti chiedono un commento sulla notizia uscita un'ora prima, e qui bisogna correre veloce in Google, capire cosa sta succedendo e prendere posizione, perché non possiamo rispondere al giornalista passi fra una settimana quando sono pronto, perché dopo una settimana la notizia non interessa più. Ieri è arrivato un giornalista che mi chiede cosa ne penso del fatto che il governo francese ora concede l'asilo ai profughi ceceni omosessuali. Ecco, io innanzitutto non sapevo che questa fosse la notizia del giorno, due, non ho dovuto prendere posizione nel tempo di 2 o 3 minuti valutando la situazione. Poi si esce, si arriva a parlare di politica di milizia, dopo devo entrare in aula e parlare di una mia proposta di introdurre l'immunità parlamentare a livello comunale. Quindi ci dobbiamo occupare di una marea di dossier cercando di fare necessità virtù, cercando di ottenere il massimo, ma questo credo che nel complesso su 246 parlamentari si riesca ancora a trovare un equilibrio. Certo che un maggior sostegno con dei collaboratori potrebbe migliorare la qualità del lavoro. Non credo che la professionalizzazione sia la soluzione, perché non è con il fatto di essere professionisti che si hanno maggiori competenze.
Torrens, brevemente.
Vorrei ancora dire qualcosa. Qui ci sono sostegni per i gruppi parlamentari. Questo esiste, non è niente, si deve anche dire. Ma c'è un problema che dà grande inegualità tra i grandi partiti e i piccoli partiti. Più il partito è grande, più ci sono parlamentari, più c'è denaro. Dunque i piccoli partiti sono poca gente e abbiamo poco sostegno. E questo è veramente anche un problema democratico. Siamo qui in Svizzera, un paese dove anche i piccoli partiti danno voce. E questo è il principio della nostra democrazia. Non siamo una democrazia con due grandi partiti come in alcuni altri paesi. E dunque questo è anche un problema democratico.
Micheloni, lei ha messo in evidenza alcuni pericoli del sistema di milizia, immagino che ce ne siano anche del sistema, insomma, di un parlamento di professionisti. In Italia si parla spesso, per esempio, della casta dei politici.
Sì, vabbè, questo se ne parla in tutto il mondo, siamo casta. Mi ha sorpreso sentire i colleghi che forse anche in Svizzera qualcuno pensa che sia una casta dove non si fa niente tutto il giorno. Vedo che ogni mondo e paese, quello che si pensa di noi, avete spiegato molto bene invece la vita di un parlamentare, che è molto più complessa di quella che appare. Però tutti i problemi che voi sollevate, non è che il nostro sistema, che è professionale obbligatoriamente per la dimensione del paese, per il fatto che si vive lontano dalla propria sede per quasi tutta la settimana, insomma, non è che ci sia grande alternativa, ma i problemi sono comuni e il nostro sistema professionale non risolve tutti i problemi, perché quello che ha detto il collega, che quando arrivi in commissione con dei testi preparati sono gli stessi problemi che abbiamo noi, con qualche arma in più per reagire, ma non è così semplice. Mi ha sorpreso l'osservazione che ha fatto il collega, che le nostre condizioni economiche sono da brividi. Vi assicuro che con dei collegi della dimensione che abbiamo noi, con i viaggi che dobbiamo fare, i brividi li abbiamo a fine mese, perché non sempre
i conti quadrano.
E l'altro aspetto, non c'è la pensione in Svizzera, questo mi sorprende, non lo so. Qui in Italia c'è un grosso dibattito per togliere dei privilegi che ci sono stati fino al 2006, perché fino al 2006 col governo Prodi, è stata una delle prime decisioni che abbiamo preso, abbiamo messo un sistema di pensione secondo i contributi versati e che si prende a 65 anni. Prima c'era qualcosa di folle: se un parlamentare entrava nel Parlamento italiano e ci stava un giorno e poi se ne andava, il giorno che usciva, il giorno dopo aveva diritto ad una pensione. Questa era una follia, cioè,
un paracadute
che abbiamo
assicurato,
corretto.
Insomma.
Però qui c'è una pensione che per una legislatura sul netto si aggira, se uno fa 5 anni, se ricordo bene, sugli 800-900 euro di pensione che prendi all'età di 65 anni.
Brevissimamente, perché dobbiamo chiudere. Prima Marco Romano diceva, intendo il mio mestiere di politico come qualcosa di temporaneo, se un giorno dovesse smettere dovrò reinventarmi qualcos'altro. Lei si è confrontato recentemente con la possibilità che non potesse più continuare nel suo mestiere di senatore, perché lo sappiamo, la riforma promossa da Renzi avrebbe trasformato il Senato. In quel caso lei avrebbe continuato la sua carriera politica in un qualche modo? Che cosa sarebbe successo? Avrebbe dovuto reinventarsi? Sarebbe andato in pensione?
Ma io personalmente ho l'età, vado in pensione, mi fermo a fine di questa legislatura per scelta mia personale. Ma è lo stesso problema per tutti. Sono d'accordo che la politica non è una professione, ma l'occupazione della politica è a 100% su 20 ore, non su 8 ore al giorno. È una passione, tutto quello che vogliamo, però bisogna che le persone abbiano i mezzi per svolgerlo. Una delle grandi battaglie che fu fatta in Italia nel dopoguerra, quando si è uscita dalla dittatura fascista, è stata proprio dai dalla parte di sinistra di mettere in condizione i rappresentanti non di poteri economici che hanno mezzi per far politica anche gratis, ma di mettere tutti i cittadini in condizione di svolgere un periodo di attività politica. Noi abbiamo messo un limite, per esempio nel mio partito, di 3 mandati. Dopo 3 mandati devi smettere, ed altri partiti hanno messo dei limiti interni di 2 mandati. Anche se la Costituzione non mette un limite, i partiti politici stanno mettendo loro delle regole interne per limitare il numero di mandati e che non diventi una professione fino all'età della pensione.
D'accordo, io devo chiudere la discussione adesso perché il tempo è terminato. So che Marco Romano e Adelto Rhein vorrebbero continuarla, lo faremo magari a microfoni chiusi. Ringrazio tutti gli interlocutori intervenuti in questo dibattito per la loro disponibilità. Ringrazio anche gli ascoltatori per essere stati con noi. Buona giornata.